Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Donkey Kong.
Ma prima di cominciare vi ricordo qualche news. Se avete la possibilità di avere un iPhone, se avete l'iPhone, vi ricordo di lasciarci una recensione direttamente su Apple Podcast, anche se lo ascoltate da un'altra piattaforma, la maggior parte di voi ci ascolta su Spotify, però ci farebbe un favore avere queste 5 stelle o 4 stelle o una stella, a seconda se vi siamo piaciuti o meno. E che dire, oggi è un episodio speciale perché sarà l'episodio 40 tra l'altro di tutta quanta la stagione, e noi di solito quando facciamo gli episodi tondi portiamo un classicone. E abbiamo voluto invitare un ospite che tra l'altro io ho conosciuto personalmente al Festival del Podcasting che c'è stato nel 2019 ed è direttamente da ascoltare podcast. Abbiamo Stefano 2.0, ciao!
Ciao a tutti, come va? Tutto bene? Sono emozionatissimo qua di essere in trasmissione qua con voi, anche se poi con Alessandro ci eravamo già sentiti per una mia puntata di ascoltare podcast appunto, e di cui ringrazio ancora la partecipazione. Mi mancava un po' Marco, giusto? Che ogni tanto sbaglia i nomi. Perché mi sei rimasto in mente come Yuga, no? Però... E niente, però insomma dai, chi lo sa che non rifacciamo una chiacchierata uno di questi giorni anche con tutti e due. Intanto sono qua io ospite e vi ringrazio ancora tantissimo.
E ti ringraziamo anche per essere intervenuto perché sei il primo ospite ufficiale che ha un podcast ma che non tratta videogiochi strettamente. Hai un podcast dove ascolti altri podcast, quindi consigli e fai community, è una cosa che a noi ci piace tantissimo ed è una cosa che stiamo costruendo di volta in volta con la comunità di persone che seguivano il mio canale YouTube e mi seguono anche tramite Twitch e sono anche gravitate appunto a seguire il podcast, quindi molto figo secondo me il lavoro che stai facendo con ascoltare podcast, perché crea una bella rete tra tutti i creatori di podcast secondo me.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi dunque è Donkey Kong ed è un platform storico, ma veramente storico, sviluppato e pubblicato dalla Nintendo nel lontano 1981 e come detto è un platform ed è uscito inizialmente su arcade, quindi nei cabinati da sala giochi, e poi finora è praticamente uscito dappertutto, cioè è impossibile non averci giocato almeno una volta.
Credo sia uscito anche su una calcolatrice Casio praticamente, perché è veramente ovunque. Questo è un gioco molto molto interessante, non te l'abbiamo chiesto prima ma te lo chiediamo adesso: come mai hai deciso di portare piaci Donkey Kong, questo classicone che ha quasi 40 anni.
Forse perché anch'io ne ho più di 50 ormai e avevo 12 anni quando ho cominciato appunto a scoprire i videogames appunto da bar, appunto frequentavo i bar perché all'epoca non c'erano tante console, non c'era nulla. Mi ricordo forse un vecchio Pong in bianco e nero sulla TV che bisognava sintonizzare, mi sembra che con tanti sforzi mia madre mi comprò appunto, e poi andando al bar scoprì appunto tutti i vari videogiochi, da Asteroids, da Defender, da Centipede, e tra i tanti appunto mi è rimasto così impresso Donkey Kong, proprio perché poi anche è stato riproposto su varie piattaforme, tra cui c'era una versione anche per lo ZX Spectrum di cui io ero fiero possessore, e mi ricordo che ci ho giocato una vita, e poi appunto mi è rimasto impresso proprio questa novità di questo gioco che veramente aveva qualcosa di diverso rispetto a tutti quanti gli altri. E ancora mi ricordo le file con le 50 lire che sono i 25 centesimi di oggi, appunto a far lotta per passare avanti agli altri e poterci giocare, quindi è proprio una cosa così di nostalgia, proprio nostalgia canaglia.
Nostalgia, perché stiamo parlando di un gioco appunto 1981, siamo nelle ere di videogiochi che ultimamente si tende a dividere i videogiochi nelle varie ondate di console. Questo fa parte della seconda generazione, quindi appunto ZX Spectrum, anche i giochi dell'Amiga erano quasi tra la seconda e la terza generazione. Noi ci abbiamo giocato su Intellivision, per la precisione, che è stata proprio la prima console che abbiamo avuto, in una versione abbastanza strana, se mi ricordo.
Sì, un porting ridotto proprio all'osso, addirittura neanche tutte le schermate dell'arcade, cioè l'Intellivision aveva due, massimo tre, se non ricordo male.
Una cosa che ho anche scoperto tra i vari porting, perché sono andato a vedermi un po' su YouTube perché le reminiscenze erano veramente lontane, che ad esempio su alcuni porting per PC, ad esempio, non ci sono tutte quante le piattaforme, cioè il Donkey Kong invece che era a sinistra in alto era stato spostato a destra, penso anche per risoluzione dei vari device, non ho capito, ma ci sono proprio delle versioni che sono rimaste un po' basito. Mi sono accorto che è al contrario, è specchiato, non so perché.
Forse anche perché appunto limitazioni tecniche, uno a quel tempo creava i videogiochi proprio perché fisicamente non si poteva fare di più, quindi si cercava di utilizzare, nell'arcade c'è la famosissima scheda che poi è diventata iconica, è diventata anche un simbolo poi per gli amanti dei videogiochi, è proprio una scheda che fisicamente non potevi metterci un pin in più per creare qualcosa in più del gioco, quindi in particolare questa cosa qua.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Donkey Kong cos'è? Abbiamo parlato che è un platform. Noi guidiamo un protagonista che si chiama Jumpman, che è Super Mario, ma è proto Super Mario, è Super Mario prima di Super Mario. Tra l'altro con i colori invertiti, perché Super Mario è vestito in rosso ed è blu, invece questo personaggio è vestito in blu. E c'è anche chi ha supposto che fosse il padre di Super Mario, quindi è interessante questa cosa. Ed è un carpentiere, non un idraulico come appunto Mario poi è diventato. E il suo scopo è raggiungere la vetta del livello, sono quattro i livelli a disposizione. All'inizio proprio nell'arcade dice a che livello arriverai, e effettivamente i livelli sono in altezza, quindi cosa interessante è già questa.
Esatto, perché come poi l'altro personaggio appunto Donkey Kong è molto ispirato, prende tanta ispirazione dal film di King Kong. Non a caso il fatto che noi dovremmo salire fino alla cima, infatti l'ultima schermata sarà la cima di questo palazzo, è molto presa dalla fuga finale del film di King Kong sull'Empire State Building.
Anche il gioco doveva chiamarsi inizialmente King Kong, c'è stato qualche guaio legale, hanno appunto creato poi Donkey Kong, un po' per presa in giro o perché una assonanza con Monkey, che è un modo di dire scimmia.
Sì, in realtà doveva essere, allora c'è la leggenda che dice che è stato un errore di battitura, invece volevano solo esprimere il fatto che fosse una scimmia però anche un po' tonto, e quindi sul gioco Donkey, che sarebbe l'asino vero e proprio, l'hanno
testardo
sì, allora hanno deciso di chiamarlo così anche appunto per sfuggire al copyright di King Kong.
e quindi il nostro personaggio deve salire le varie schermate evitando i barili che vengono lanciati giù dalla scimmia, e deve salvare Pauline, che è questa principessa. In realtà non è una principessa, è una ragazza semplice, non è la principessa Peach di Mario, quindi siamo proprio una, quasi come se fosse un mondo alternativo di Mario, in cui dobbiamo salvare la principessa. Gli schemi sono 4, c'è uno schema a 25 metri, a 50, a 75 metri e poi a 100.
No, è una cosa carina appunto di questo gioco, secondo me, sono i barili che quando cadono in fondo o a fondo del livello, ad esempio nel primo livello, vanno dentro a un barile d'olio infiammato appunto, e diventano, si trasformano in una specie di fantasmini un po' alla Pac-Man, infiammati, no? E che appunto pian pianino risalgono il platform, quindi trovi che sei pressato dai barili che cadono giù dall'alto e da questa fiammella che ti insegue. Questo si ripete anche in tutti quanti i vari schemi. C'è stato qualche rimando al Pac-Man, non mi ricordo più se era stato fatto prima o dopo, ad esempio, di questo platform qui.
Pac-Man è uscito l'anno precedente, 1980, quindi siamo ancora più indietro nella storia. Effettivamente qualche richiamino ce l'ha, soprattutto appunto con questi mostriciattoli, chiamiamoli così.
Sì, poi anche ad esempio c'è il livello con i nastri trasportatori a un certo punto, adesso non mi ricordo perché da quello che ho un po' così anch'io cercato un po' su internet per rimembrare, come ripeto, c'era una versione sia americana e una giapponese che erano leggermente diverse anche come grafica, se non ho capito bene, che poi qua anche sotto mano adesso, che è forte perché la CPU della scheda è uno Z80, che era lo stesso che era montato sul ZX Spectrum appunto, quindi non era una cosa così tanto distante. A me sembrava, quando andavo appunto in sala giochi o al bar, di vedere cose stratosferiche, poi scopri anche queste cose qua, che avevi la stessa potenza sul computerino di casa. Comunque dicevo appunto, ci sono questi nastri trasportatori, a un certo punto c'è un livello con i nastri trasportatori che ricorda un po' anche Burger Time, se non sbaglio, che aveva un po' anche una cosa simile, no? Appunto che venivano giù tutti i vari, e qua invece ci sono sempre i barili che cadono dentro appunto al centro al barile infuocato e si trasformano in questi fantasmini. Ma mi ricordava anche questo, qualche reminiscenza così anche di quest'altro gioco.
E questo che è il secondo livello con i nastri trasportatori. Nel primo abbiamo visto il martello come power up, come oggetto che possiamo prendere per distruggere i barili, tra l'altro senza neanche poterlo usare effettivamente. Il nostro personaggio lo userà in continuazione, perché l'unica cosa che possiamo fare con questo personaggio è muoverci con la cloche, se siete su un arcade o comunque con le frecce direzionali, e usare un bottone per saltare, quindi veramente all'osso come situazione. E io mi ricordo tra l'altro la fatica che facevamo giocando su Intellivision, perché nell'Intellivision usavi il disco per muoverti, che era una roba terribile,
e c'era anche un certo input lag nei comandi, quindi per saltare dovevi premere un secondo abbondante prima di poter effettuare il comando. Martello, che è l'unica arma che abbiamo a disposizione, che partirà in automatico, però avremo anche saremo immuni ai barili, però d'altra parte non potremo né saltare né arrampicarci, quindi saremo obbligati a rimanere sul piano in cui siamo in quel momento. Quindi anche essendo un gioco anche di piattaforme, non sempre sarà utilissimo prenderlo.
È un po' come la pillola di Pac-Man, sempre appunto, che ti dà questo power up per tot secondi, che però appunto devi utilizzare il più possibile e cercare anche qua qualche trucco di posizionamento del personaggio, proprio perché sennò comunque il barile ti può centrare comunque, quindi anche là è un power up un po' limitato dal mio punto di vista.
Il terzo schema è quello dell'ascensore, perché noi ti raccontiamo questa cosa, la diciamo sempre, ma ci sono, in ogni videogioco che si rispetti c'è uno schema delle fogne e c'è uno schema con l'ascensore, ed è una cosa che ritroviamo ovunque, forse uno degli stereotipi più comuni, e l'ascensore c'è anche in Donkey Kong, quindi sì, ci fa ridere questa cosa. Terzo schema appunto, che è questo qua a 75 metri dell'ascensore, abbiamo il danno da caduta, perché se cadiamo in una delle piattaforme e finiamo al piano di sotto, riusciamo anche a morire, perché se veniamo non abbiamo una barra di energia, se ci toccano moriamo. In questo caso abbiamo danno da caduta, che mi faceva ridere perché possiamo saltare, è un platform eppure c'è il danno da caduta, che è un po' un controsenso, però è un altro schema interessante. A proposito di questo, alla fine di ogni schema noi arriviamo da Pauline, e Donkey Kong cosa fa? Non è che ce la concede, semplicemente la prende e va ancora più in alto, quindi noi dobbiamo inseguirlo. Questi sono 4 schemi che ci portano sempre più in alto, come se fisicamente fossero 4 schemi uno sopra l'altro. E poi abbiamo infine l'ultimo, che è una specie di torre tipo Empire State Building, così come lo è nel film giustamente che ha citato Yuga di King Kong.
Poi appunto nello schema precedente che dicevi dell'ascensore, là compaiono anche dei nuovi nemici, dico così io, che sono queste specie di molle che continuano a saltare di qua di là, che appunto possono concentrarti, bisogna anche avere i tempi giusti per saltare su alcune piattaforme. E poi l'ultimo non ho mai ben capito cosa fa Mario Jumpman saltando delle specie di botole, le apre solo saltandoci sopra con il salto, una cosa di questo genere.
Allora l'ultimo, il senso dell'ultimo schema, dell'ultimo livello, dell'ultima schermata sarebbe appunto la cima del palazzo, e come se fosse in costruzione, quindi Jumpman deve togliere i perni per far cadere la piattaforma su cui è Donkey Kong.
Ecco, mi svegli una cosa che mi porto dietro da 40 anni ormai quasi. Non avevo mai ben capito che cos'erano, pensavo fossero delle botole. Come
bello, perché effettivamente fino adesso abbiamo semplicemente evitato delle cose e basta, mentre l'ultimo schema c'ha una particina di puzzle effettivamente da risolvere, perché uno dice devo arrivare in alto, come faccio? Forse devo cliccare queste specie di chiodini, diciamo, che mi aiutano in questo caso a abbassare la piattaforma.
Esatto, e in un certo senso aumentano lievemente la difficoltà della schermata, per quanto difficile possa essere questo gioco, perché togliendo questi perni si crea un buco, quindi una botola, e quindi potremmo passarci camminando solo una volta, e ritornandoci invece dovremmo ricordarci di saltare, perché ovviamente c'è il danno da caduta, quindi cadendo perderemo la nostra vita.
Tu hai citato giustamente Burger Time, che è un gioco dell'82, quindi uscirà l'anno successivo a questo, ma questa meccanica di passare sopra le botole per poterle aprire è la meccanica principale poi di Burger Time, perché in Burger Time siamo un cuoco che deve cucinare questi panini giganti, e per farlo dobbiamo farli cadere uno sopra l'altro, quindi il pane con sopra l'hamburger, l'insalata e poi infine l'altro pezzo di panino, e quindi abbiamo questa meccanica che poi ritornerà in altri platform e a volte diventa proprio quella fondamentale.
Poi c'è sempre questa un po' ispirazione tra i vari game makers, penso, dell'epoca. Che poi è una cosa, qua comunque c'erano dei bonus, mi sembra, no? Sull'ultimo livello si dovevano prendere, o anche sui livelli prima prendevano dei bonus, tipo dei ombrellini, cose di questo genere, che ti davano dei punti in più, o ricordo male?
Sì c'erano degli ombrellini per prendere punti in più, appunto, perché tutti i giochi di questo periodo qua erano basati più che sul arrivare alla fine del livello, erano basati sullo score, quindi sul punteggio che poi all'interno dell'arcade andavi in classifica con le tue iniziali, no? Quindi molto modo di vedere il videogioco quel tempo, dove le idee erano ancora poche, perché veramente siamo all'inizio della storia dei videogiochi e il tutto è proprio visto in base al punteggio finale. Infatti ci sono dei tornei che sono stati fatti e che continuano esserci ancora oggi proprio di questo genere di videogiochi qua.
È proprio su un podcast che ho ascoltato qualche giorno fa, che non mi ricordo più se è l'Atariano, e adesso dovrei cercare il titolo perché l'ha cambiato. Comunque dovrebbe essere collegato ai Cugini del Terribile, non so se conoscete, se avete mai sentito nominare questi podcast. L'autore del podcast diceva appunto che avevano anche tolto i record, uno dei record, ma non mi ricordo, che aveva fatto sia su Pac-Man che su Donkey Kong, perché aveva barato, nel senso che aveva utilizzato...
Sì. È una storia abbastanza famosa questa, perché c'è un personaggio appunto che è diventato famoso ma per aver fatto record proprio a Donkey Kong, ma utilizzando una scheda modificata appositamente, o addirittura degli emulatori che sono quelli che utilizziamo oggi su PC per poter giocare i videogiochi di una volta, e quindi uno si fa il video di lui che gioca, ma in realtà non sta giocando col cabinato vero, sta sfruttando alcune caratteristiche tecniche che ti possono dare gli emulatori, ad esempio la possibilità di mettere in pausa, che a volte non c'era, oppure di mettere quelli che sono i save state, si chiamano, quindi dei salvataggi intermedi in cui io posso, come in una videocassetta o comunque come dappertutto, mettere in pausa, ritornare indietro e rifare il pezzo quante volte voglio. Quindi è un modo per veramente barare
alla grande. Beh, che una volta avevi quei tre omini e basta, e riuscire a fare dei record era tutta quanta una lotta continua, perché oggi come oggi io sono un po' rimasto indietro col tempo, ripeto, mi sembra che appunto puoi salvare praticamente su qualsiasi videogioco che trovi anche sullo smartphone, no? La situazione, mentre una volta avevi il tuo gettoncino, i tuoi 50 lire e dovevi farteli bastare, e chi riusciva a fare appunto record su record era veramente visto come un campione dei campioni.
Volevo solo rifarmi alla storia di quello che è stato squalificato dei record, cioè, non so se sia direttamente legato a quello, ma non so se avete mai visto il film di Pixel, che è uscito qualche anno fa sui videogiochi. Una parte della trama, ovvero la nemesi del protagonista. Adesso faccio un po' di spoiler, quindi scusate se però che uno la nemesi del protagonista è un campione di videogiochi di quest'epoca qua, degli anni 80, che però alla fine si scopre essere il campione, ma appunto perché ha barato, è riuscito a barare senza farsi scoprire. Quindi mi è subito venuto in mente quando ne abbiamo parlato adesso.
È proprio una citazione, sì, di questo personaggio qua, non solo perché è un baro, comunque ha barato per questa cosa, ma proprio per il tipo di personaggio che sta dietro questa cosa, perché proprio parte non avere le caratteristiche di un videogiocatore classico, cioè non è un nerd ma è una persona abbastanza ben vestita, che parla molto molto forbito, quindi sembra quasi un personaggio nobile o anacronistico questo personaggio qua. E appunto il fatto che ha fatto centinaia di interviste televisive dove appunto si vanta di questo record, che poi in realtà ha barato, quindi è una di quelle bugie che continui a dirle fin quando non diventano vere, no?
Essere campioni sui videogiochi, soprattutto in America, penso che avesse un certo risultato, anche cioè un ritorno economico, no? Quindi poi tornare indietro sui propri passi e dire no, non sono stato io a fare il record, penso che avesse un ritorno negativo in tutti i sensi della propria vita sociale, se non per non dire altro.
Questo era Donkey Kong, un classicone come abbiamo appena detto e abbiamo ricordato più volte. Io personalmente gli do un bel 8, perché essendo un punto di partenza per quello che sarà poi lo stesso Super Mario e Donkey Kong, personaggi simbolo della Nintendo, è proprio un storico, è proprio una pietra miliare del videogioco. Due cose in particolare volevo far notare, e una è che nonostante il periodo fosse in cui i giochi erano non tanto per la storia ma quanto per il punteggio, qui seppur in minima parte la storia c'è, che siamo noi che dobbiamo andare a salvare la principessa dal mostro, per quanto sia comunque un plot molto semplice, però l'ho trovato una chicca non da poco, anche perché in un certo senso il gioco può anche finire, perché ha una certa longevità, perché le schermate una volta finite vanno in loop, quindi però in ordine diverso, quindi in base andiamo sempre di più, quindi all'inizio sono i 25 e 50, poi 25, 50, 75, ma dobbiamo rifare tre schermate che sono casuali a parte l'ultima che sarà sempre la stessa. Quindi l'idea azzeccata sia dei personaggi sia della giocabilità e anche in un certo senso della longevità. E tu Ace?
8 cosa tra l'altro, perché non hai detto
8 barili su 10, scusate abbiamo mezz'ora per decidere, poi mi dimentico esatto. Di dirlo.
E io invece ho deciso di dare anch'io 8 scimmie, diciamo. Giustamente è una pietra miliare, e forse questa cosa qua che ha detto Yuga la prendo anch'io, ed è forse il motivo che lo distingue dai giochi del tempo e che gli ha permesso di creare il gioco più famoso di sempre, probabilmente a livello mainstream, che è Super Mario, perché tutti conoscono chi è Super Mario e i personaggi che ci ruotano intorno, compreso anche Donkey Kong, che poi ritornerà nel franchise, ed è forse quello il fulcro che gli ha dato la marcia in più per spiccare tra tutti gli altri. I classici dello stesso periodo, Tetris, Pac-Man, sì, sono rimaste iconiche, però più di tanto non potevano evolversi. Ci sono state delle evoluzioni, c'è un Tetris che è uscito l'anno scorso praticamente, che è un Tetris competitivo, ma è sempre Tetris, quindi non c'è niente di nuovo, mentre questa era proprio una fondamenta proprio dell'edificio poi che è stato costruito, per usare una metafora incline proprio al gioco. E tu Stefano, cosa pensi di darci?
Beh, io appunto sono molto ancora legato sentimentalmente a questo gioco, e proprio per non essere proprio così fuori dal coro gli do 9 martelli su 10. Vorrei dargli anche 10 su 10, perché così, ripeto, è sempre un bellissimo ricordo della mia adolescenza. Però insomma, dai, anche Donkey Kong aveva i suoi piccoli difetti qua e là. Mi collego un po' a quello che avete detto voi, anche Yuga, che diceva appunto c'è questa continuazione, questa diversità di schemi che non c'era molto a quel periodo. Anche appunto come citavi tu Pac-Man, era quello, avevi sempre bene o male il labirinto, era sempre simile. Qua già invece cambia più volte il livello, poi c'è anche il livello che aumenta aumenta di velocità la difficoltà, e quindi era veramente, lo è ancora, un gioco che ti prendeva proprio fisicamente. Mi ricordo proprio che restavo agganciato al joystick e proprio per far saltare saltavo anch'io quasi con il Jumpman, che poi è diventato Super Mario. Un mondo completamente nuovo e diverso che continua ancora oggi secondo me a funzionare, tant'è che proprio in occasione così di questa puntata qualche giorno fa sono andato a vedere se c'era una versione anche sul smartphone Android, e esiste, diciamo che dà la stessa emozione anche sullo smartphone, però sinceramente giocare col touchscreen non è proprio molto fattibile la cosa, anzi fa venire più nervoso che altro, perché non c'è, è un po' come l'Intellivision, no? Che il disco non aveva questa risposta immediata, è uguale. Però sì, per me insomma 9 su 10 martelli sicuramente li vale tutti, direi anche 10 su 10, ma poi dai, vabbè, troppo esagerato.
Tra l'altro aggiungo una piccola cosa effettivamente che mi sono dimenticato di dire prima, è una citazione di King Kong, però è anche una citazione di Braccio di Ferro. Perché questo? Perché il gioco inizialmente doveva essere su licenza, doveva essere appunto Popeye, dove noi interpretavamo Braccio di Ferro per salvare Olivia, e il Donkey Kong sarebbe stato Bluto in quel caso lì. Quindi il tutto poi è andato a monte, la Nintendo si è inventata questi personaggi nuovi, e quindi veramente è diventato un po' un simbolo. La chiosa finale la metto su due cose: una sul fatto che nonostante lo spazio fosse poco, si sono presi la briga di fare quell'animazione che ti fa il passaggio da uno schema all'altro, non è semplicemente schermata nera e poi appare il secondo schema, ma Donkey Kong prende la ragazza e se la porta via, quindi c'hai questo senso di inseguimento, che potevano anche evitarlo, ma è proprio quello il modo in cui fai raccontare la storia del gioco stesso tramite azioni. E l'altra è che non serve tantissimissima creatività per creare qualcosa di completamente nuovo, molto spesso le creazioni totalmente nuove derivano dalla commistione di quello che ognuno di noi ha vissuto, quindi c'è mai niente di originale, si prende spizzichi e mozziconi di quello che c'è sul mercato al momento. Molto interessante questo concetto, perché già la Nintendo con i primissimi giochi che ha fatto lo faceva, e si è poi ripetuto nel corso di tutta la storia con franchise che si sono ripetuti, ma anche con concetti completamente nuovi che però avevano quel qualcosina di acchiappo a quello che era successo prima con il mondo dei videogiochi. Bene, quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata del podcast, ci sentiamo settimana prossima, ma prima ringraziamo ancora Stefano 2.0 per essere stato all'interno della puntata. Ti lasciamo una trentina di secondi per presentare tutto il tuo progetto, anzi i tuoi progetti, perché mi sa che ne hai anche più di uno, quindi a te la parola, lo spazio è tuo.
Grazie mille. Il progetto mio principale si chiama Ascoltare Podcast, come dicevo all'inizio, è incentrato appunto sulla content curation dei podcast che si trovano appunto fuori qui sull'internet. È rivolto a tutti quanti quelli che sono appassionati di questo mondo, naturalmente, dove si può sia imparare che formarsi, che trovare informazioni un po' su tutto quanto il mondo che ci circonda, perché si trovano i podcast dal giardinaggio a quello che è anche all'elettricista che
c'è il podcast sugli ascensori, sappiatelo.
C'è il podcast sugli ascensori, sugli elettricisti, sul giardinaggio. Oltre a fare questo progetto, ultimamente anche collaboro con un altro progetto che si chiama Passione Podcast Discovery, dove invitiamo i creatori di progetti podcast appunto a condividere una loro presentazione, cosa che avete fatto anche voi. Lo sto facendo in collaborazione con Andrea Ciraulo, che è stato appunto l'inventore di questo progetto.
Quindi Ascoltare Podcast lo troviamo su?
Sì, allora Ascoltare Podcast lo trovi su www.ascoltarepodcast.com, ci ho pensato molto per trovare il nome adatto, comunque si trova un po' su tutte quante le varie piattaforme.
Bene, tra le piattaforme che hai citato hai detto che sei passato ad Anchor, dove siamo presenti anche noi, quindi vi ricordiamo voi ascoltatori che c'è un'opzione molto interessante, infatti potete lasciarci dei messaggi vocali come recensione o comunque come vostra esperienza del gioco. La cosa molto interessante è che questi commenti potranno essere inseriti nella puntata specifica, in modo che riascoltando l'episodio ci saranno tutti i commenti relativi allo stesso gioco, quindi prende anche una certa, c'è la possibilità di avere una puntata sempre più longeva con tutti gli aggiornamenti che vengono fatti.
Quindi ci vediamo alla prossima.
Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Stefano 2.0.
Namaste and be brave. Bam 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 b Mi sono rotto. Siamo sempre così.